Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Всем привет! Сегодня воскресенье, 25 декабря, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса».
Эпизодио 86. 25 dicembre. Nessuno ci darà la liberazione. Sciopero dei corrieri. Per una volta non inizieremo con le notizie sulla guerra. Dal 20 al 25 dicembre a Mosca e San Pietroburgo è in corso uno sciopero dei corrieri del club Yandex Food and Delivery. I corrieri chiedono di cessare i loro normali contratti di lavoro, fermare le multe infernali, ridurre l'area di consegna. Ci sono diverse richieste, maggiori dettagli al link che seguirà. Consideriamo questo sciopero estremamente importante. In effetti, i sindacati indipendenti sono una delle poche isole di auto-organizzazione di base nella società russa atomizzata. Unire le persone in base alla loro appartenenza professionale e lottare per i loro diritti entra inevitabilmente in conflitto sia con lo Stato autoritario che con il business che protegge questo stesso Stato. Più esistono associazioni di questo tipo, meglio è. E sì, così si rende anche più vicino alla fine della guerra. Aiuta gli scioperanti, non ordinare alcuna consegna durante lo sciopero e se lavori tu stesso come corriere, iscriviti al sindacato corriere. Il link del sindacato è https://t.me/courier_fight. Le trincee passate e presenti, ma naturalmente non si può nemmeno tacere sulla guerra. Finora continua in Ucraina un fronteggiamento non molto attivo delle truppe russe e ucraine, senza particolari sorprese. Da quasi sei mesi nei pressi di Bakhmut stanziano nelle trincee soldati con strisce di vari colori. Negli ultimi mesi, da parte russa, si tratta in gran parte di civili mobilitati, privi di normali armi e mezzi di comunicazione. Da parte ucraina, l'offerta e la logistica sembra essere migliore, ma non umanamente. E ovviamente la Federazione Russa continua a pompare il fronte con carne da macello. Come sapete, se prima la leva obbligatoria era per le persone tra i 18 e i 27 anni, Shoigu e Putin la trasleranno dai 21 ai 30 anni. E qui, per chi ricorda la storia, sorge una domanda. 100 anni fa, durante la Prima Guerra Mondiale, una lunga guerra di trincea portò a un'ondata di diserzioni, rivolte e fraternizzazione di soldati ordinari da tutte le parti del conflitto. Poi è arrivata la rivoluzione. È possibile ripetere lo stesso scenario adesso?
Вони захопити хотіли на зразу, а ми зачаїли на орків образу з російських бандитів. Робить примар. Байрактар.
Abbiamo già discusso nel nostro podcast la differenza tra la guerra in Ucraina e la Prima Guerra Mondiale. In effetti, la guerra del 2022 è imperialista solo da parte della Russia. Lo Stato ucraino può essere criticato per molte cose, ma certamente non persegue una politica imperialista e non può farlo. La Prima Guerra Mondiale fu davvero uno scontro di imperi approssimativamente equivalenti. Pertanto è difficile immaginare come fanno alcuni occidentali di sinistra, la rivolta di tutti i soldati, sia ucraini che russi, contro i loro superiori. I soldati e i partecipanti alla difesa dalla parte ucraina comprendono abbastanza chiaramente per cosa stanno combattendo. Inoltre vedono che in generale è più probabile che l'Ucraina vinca, grazie all'enorme sostegno della NATO, ovviamente. Ma i soldati dell'esercito russo perdente e demoralizzato sono probabilmente vicini alla ribellione. L'unica domanda è come spostare questa ipotetica ribellione, per così dire, dalla parte antistatale e non dalla parte filostatale. Rivolta contro lo Stato o per più Stato? Pensiamo. Ora è improbabile che il russo medio mobilitato e disilluso dalle forze armate russe e da Putin personalmente abbia come ideale le comuni anarchiche o anche solo un'azione contro la guerra nello spirito di baionetta a terra andiamo a casa. Ha altri ideali davanti agli occhi. Prendiamo ad esempio formazioni armate semi-legali come PMC Wagner. Questa è già una struttura abbastanza potente con artiglieria e aerei. A 50.000 persone ci spendono 100 milioni di dollari al mese. Questa struttura, dallo status incomprensibile, sta già ricevendo armi direttamente dalla Corea del Nord. I mercenari Wagner sono sepolti a San Pietroburgo nel vicolo del valore. Inoltre, ogni sorta di corrente derivante da Kadyrov, blogger super popolari come Girkin Strelkov, che criticano il regime di Putin hanno posizioni secondo cui non è abbastanza cannibale e sono necessarie più guerre e Stato, non meno.
Я застегиваю броник на шевроне, буква Z. Я начистил свой патроник, я проверил пистолет. Всех сравняю с землей чистой, я лечу ебать нацистов.
Эти альтернативы для типичного российского.
Queste alternative per il tipico mobilitato russo sono molto più semplici e chiare di quello che offrono gli anarchici. La domanda è: gli anarchici, beh, o la sinistra non autoritaria, hanno qualcosa da offrire? Ci pare che tutti noi dovremmo ragionare molto seriamente su quale alternativa possiamo offrire a chi se ne sta in una trincea ghiacciata e sporca con una mitragliatrice più vecchia di lui in attesa del prossimo bombardamento della più. Lo stesso vale per coloro che sono tornati dalla guerra feriti o smobilitati in un modo o nell'altro. Come mostrare loro che stare sotto le bandiere di Prigozhin non aiuterà in alcun modo né loro né le loro famiglie? A quali azioni specifiche possiamo esortarli oltre al semplice non andare in guerra? Una piccola digressione. Di questo e di altri argomenti si potrà parlare al festival Anti-Autoritario Babbo Natale contro Putin. Si terrà dal 6 al 7 gennaio 2023 a Helsinki in formato offline e online. È molto importante. Dopotutto, se Prigozhin e i corrispondenti militari fascisti dovessero semplicemente sostituire Putin, né gli anarchici, né il movimento di liberazione, né in generale coloro che ora abitano le terre della cosiddetta Federazione Russa starebbero meglio. Tuttavia abbiamo seri dubbi che questi fascisti più di Putin abbiano qualche possibilità di salire al potere. L'attuale regime politico autoritario in Russia da due decenni si è impegnato soltanto ad aumentare il controllo su eventuali elite potenzialmente alternative. Quindi forse tutti questi litigi tra Prigozhin, Kadyrov, governatori, Strelkov e altri sono solo un vantaggio per Putin e non rappresentano alcun pericolo reale per lui. Allo stesso tempo creano false alternative. Il soldato che rimane deluso da Putin va ai Wagner, PMC e lì ci muore. La cricca di Putin ne ha solo beneficiato. Il nostro compito è fare in modo che coloro che sono delusi non caschino in queste false alternative, ma creino le proprie strutture auto-organizzate. E per questo devono essere convinti della necessità di queste strutture. Il compito non è facile, ma politicamente, forse, ora e nei prossimi mesi, questa è la cosa più importante.
A
chi cara la guerra, a chi cara la madre. Forse, a proposito, non per qualche mese, ma per molti anni. Con il sostegno di quasi tutto il mondo, l'Ucraina potrebbe davvero sconfiggere rapidamente la Federazione Russa in una guerra convenzionale non nucleare. Ma come è stato ripetutamente affermato, gli Stati Uniti, in quanto paese militarmente più potente al mondo, non hanno affatto fretta di riempire così tanto di armi l'Ucraina. Cioè, il supporto deve essere sufficiente affinché l'Ucraina non perda, ma niente di più. Le ragioni sono piuttosto ciniche. Ad oggi gli Stati Uniti hanno speso circa il 6% del loro budget militare in Ucraina e il risultato è stato lo sbriciolamento di circa la metà del potenziale militare convenzionale della Federazione Russa durante la guerra. Da un punto di vista militare, è follemente vantaggioso per gli Stati Uniti che la guerra continui all'infinito, almeno fino a quando questo potenziale non sarà completamente o quasi completamente distrutto. Non è una sorta di cospirazione, lo dicono gli analisti militari americani in modo abbastanza pubblico e aperto.
Путину нравится ваше равнодушие. Запад 10 лет поставляет ему оружие. И мим Российской Федерации. Нищета, убийства, приговоры, санкции.
Инакомыслие.
Независимое мнение.
нападение.
Откуда на Беларусь готовилось нападение?
И мало того, что продолжающаяся война...
И не только la guerra in corso, con pochi spiccioli sta logorando l'esercito del Cremlino, ma è anche vantaggiosa per il business privato delle armi, sia americano che europeo. Più lunga è la guerra, più arriveranno ordini, più altri paesi passeranno a rifornirsi di armi dalla NATO invece che dall'equipaggiamento russo, che sta vergognosamente perdendo in Ucraina. Non lo stiamo dicendo ora per convincerti che l'America è responsabile di tutto. La guerra ovviamente è stata iniziata dal Cremlino e da Putin e ne sono responsabili, ma i politici e gli uomini d'affari di tutto il mondo stanno approfittando di questa guerra e cercano di trarne il maggior numero possibile di benefici. Il fatto che i tram e gli autobus abbiano smesso di funzionare a Kiev a causa del sistema di alimentazione distrutto è l'ultima cosa a cui tengono. E questo deve essere preso in considerazione quando si analizza la situazione. Come si canta nell'internazionale, nessuno ci darà la liberazione, né Dio, né lo zar, né un eroe. Beh, o non un deputato, come nella versione originale. Fermare la guerra, far cadere Putin dal trono, è vantaggioso per la gente comune. Generali e direttori in posti caldi e in paesi sicuri, invece, possono trarre vantaggio dal mantenere la guerra in corso per lungo tempo. Con la mia mano. Più avanti, prosegue l'internazionale, conseguiremo la liberazione con le nostre mani. A giudicare dal fatto che in Russia le azioni contro la guerra continuano in varie forme, compreso l'incendio doloso degli uffici di registrazione e arruolamento militare, molti portatori di passaporti russi condividono questa tesi e non corrono a uccidere gli ucraini. Anzi, i deputati della Duma di Stato, proprio quelli che di certo non ci daranno la liberazione, si stanno mettendo al sicuro e hanno già adottato in terza lettura una legge sull'ergastolo per sabotaggio. Tuttavia è improbabile che questo cambi qualcosa. Come osserva l'ex prigioniero politico Ivan Astashin, leggi simili esistono dal 2014, solo che riguardano il terrorismo e non il sabotaggio. Ma ovviamente qualsiasi cosa può essere classificata come entrambi. In Russia, tra l'altro, in generale, negli ultimi mesi brucia o esplode continuamente qualcosa. O un giacimento di petrolio e gas condensato nella regione di Irkutsk o un gasdotto in Chuvashia. Proprio due giorni fa, nella notte del 23 dicembre, ha preso fuoco un'unità militare a Mosca. Ancora una volta c'è la tendenza a sperare che si tratti di una sorta di partigiani nascosti o addirittura di onnipotenti sabotatori ucraini. Ma il rasoio di Occam ci insegna a non spaziare troppo inutilmente. Una spiegazione molto più semplice non è il sabotaggio, ma il banale degrado delle infrastrutture. Ci sono molti edifici e imprese industriali in Russia che sono ancora un'eredità sovietica. Tutto ciò non era nelle migliori condizioni nemmeno sotto l'URSS. E dopo il 1991 iniziò un saccheggio completamente selvaggio di tutto e tutti. Poi il 2014 ha portato le prime sanzioni su larga scala e con lo scoppio della guerra, il supporto e le riparazioni in molti settori sono diventati quasi impossibili o molto difficili. Tutti sanno che le compagnie aeree russe sono costrette a praticare una sorta di cannibalismo, smantellano alcuni aerei per ripararne altri. Ma anche in altri settori la situazione è solo leggermente migliore. In tali condizioni non sorprende che ci siano continui guasti e incendi, esplosioni, incidenti, qualunque cosa. Ce ne saranno sempre di più e non servono sabotatori. L'economia della Federazione Russa si contorce in preda alle convulsioni, cercando di trovare una sorta di modello di esistenza nelle nuove condizioni, ma in modo tale che il potere rimanga sempre con la stessa banda che ha guidato la Russia negli ultimi 25 anni. E ancora una volta, per evitare che lo facciano, serve un'alternativa. In molti casi la creazione di un sindacato di base, come un sindacato di corrieri, può essere più efficace proprio per formare questa alternativa, piuttosto che un'esplosione su dei binari che verrà riparata in mezza giornata. In generale, la creazione di strutture e squadre è molto più efficace delle singole azioni. Repressione. Non dimentichiamo che l'azione di è ciò che entusiasma di più i poliziotti russi e gli ufficiali dell'FSB, anche solo un accenno di azione diretta. Tienilo a mente, il fuochista di Vologda, Vladimir Rumyantsev, è stato recentemente condannato a 3 anni di carcere, appunto perché aveva una radio clandestina e attraverso questa radio si opponeva alla guerra. Questo fuochista ci sembra un eroe, un giorno faranno un film su di lui, come I Love Radio Rock, ma molto più serio.
Let's rock!
Nel caso Tumen, agli imputati hanno prolungato l'arresto. Ricordiamo che 6 anarchici antifascisti sono stati arrestati e torturati solo perché 2 di loro stavano per testare in un campo deserto dei petardi fatti in casa. Non dimenticare di sostenere i ragazzi. Scrivigli lettere e compra le magliette di supporto. I soldi andranno agli avvocati e avrai del meraviglioso merchandising solidale. Se non sai cosa regalare alla persona amata per il nuovo anno, regala questa maglietta. Troverete il link nell'articolo di questo podcast. Un buon regalo per il mondo intero sarebbe anche una donazione, se c'è un'opportunità sicura e in Russia qualsiasi trasferimento in Ucraina può comportare persecuzioni da parte delle autorità, di qualsiasi importo per sostenere gli ucraini pacifici che soffrono per i bombardamenti russi. Continuando il tema della repressione, ricordiamo che un anno fa, il 22 dicembre, i partigiani anarchici bielorussi Igor Olinevich, Dmitry Duboshki, Dmitry Razanovich e Sergei Romanov sono stati condannati a 20 anni di carcere. Anche i nostri compagni hanno bisogno di essere sostenuti il più possibile. A questo proposito, sulla copertina di questo episodio di Trends c'è un dipinto di Sergei Romanov, anche lui artista di talento, oltre che anti-autoritario e partigiano. Concludiamo con un estratto dall'ultima parola di Igor Olinevich proprio in quel processo. Cosa volevo? Il problema principale di ogni rivoluzione per gli anarchici è quando l'iniziativa viene intercettata da nuovi leader. Gli slogan vengono svuotati e la questione si limita a un cambio d'élite e una piccola dispensa al popolo. Volevo che le iniziative civiche si unissero in rete in una confederazione nazionale e proponessero un proprio programma di trasformazione politica, orientato alla democrazia partecipativa diretta e all'autogoverno civile, senza leader e parti intermedie. La rivolta vive di speranza. La mia speranza, come anarchico, è che in questa guerra sociale la volontà di libertà si dimostri comunque più forte delle catene degli schiavi. Tutti noi del team del progetto multimediale Azione Autonoma siamo solidali con Igor e gli auguriamo una pronta liberazione, il che, ovviamente, è possibile solo attraverso il rovesciamento delle dittature sia in Bielorussia che in Russia. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos i partecipanti di Azione Autonoma danno valutazioni anarchiche sull'attualità. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud e altre piattaforme. Visita il nostro sito web avautonom.org. Iscriviti alla newsletter via email. Пока.